Andata e ritorno. Viaggio nel paese reale.
Buongiorno, bentrovati a tutti da Francesco Graziani. Ci sono tragedie che non possono essere sanate e la morte sul lavoro di tuo fratello appartiene certamente a questa categoria. Però a volte, col passo lento della nostra giustizia, a volte accade di vedere affermata una verità processuale che tu hai inseguito per più di 10 anni. Però nella vita può accadere anche che accanto ad una ferita che si chiude se ne apra un'altra del tutto uguale, perché le morti sul lavoro in questo paese sono talmente tante che dopo tuo fratello può capitarti di vedere morire anche il tuo amico. Andata e ritorno, oggi partiamo da qua. Per contattarci la mail andata e ritorno @rai.it, sms e whatsapp al 335 699 2949. Se volete riascoltarci c'è come sempre Rai Play Radio. Allora, tra le persone che ci capita di ascoltare qui in trasmissione c'è Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico di Firenze che si occupa di sicurezza dei lavoratori. Il signor Bazzoni con regolarità, e lo apprezziamo molto per questo, ci informa del bollettino delle morti sul lavoro e l'ultimo dato è quello del 18 marzo. Ebbene, fino al 18 marzo, dal 1 gennaio, 97 vittime, 97 persone uscite di casa per guadagnarsi da vivere, spesso lo sappiamo, con lavori umili e mai rincasate. La storia della signora Lorena poi mette incredibilmente insieme un caso finito in prima pagina con una di quelle vicende che fanno notizia solamente sui giornali locali. E la signora Lorena Coletti è al telefono con noi. Buongiorno signora, ben trovata.
Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno anche a Marco.
Buongiorno. Senta, di lei possiamo dire che è sorella e amica. E la vicenda più lontana, quella conosciuta, riguarda suo fratello. E ci ricordi un po' la situazione, come si chiamava e dove lavorava?
Allora, mio fratello si chiamava Coletti Giuseppe, lavorava con la ditta Manili, una ditta di carpenteria, saldature e una ditta di metalmeccaniche. E praticamente aveva preso in appalto dalla Umbria Oli a fare delle passerelle sopra a dei silos. E questi silos, all'ultima imbollonatura, che erano che stoccavano olio di oliva chimicamente diciamo fatto, chimicamente non estratto dalle olive, ma era fatto chimicamente. Dal martedì che avevano iniziato i lavori fino al sabato, questi silos erano dal martedì pieni, al sabato avevano imbottigliato olio, dunque erano accesi e imbottigliavano questo olio, facevano questo olio. Il silos dal martedì al sabato si era dimezzato e dove non c'era più l'olio si era trasformato un gas che all'ultima imbollonatura delle una, col riscaldamento della lamiera. Sono esplosi in aria e mio fratello ha fatto un volo di 98 metri in aria e poi è risceso in terra senza niente di vita.
I morti furono quattro, ecco.
Furono quattro, sì. Il Manili, il proprietario della ditta Manili, il suo principale, e altri due operai. L'unico che si salvò, Claudio Di Miri, che era dentro al gabbiotto della gru e lo ha salvato quello.
In che anno eravamo? 25 novembre del
2006.
E, cosa non era stato fatto per evitare la tragedia? Lo abbiamo ovviamente colto nelle sue parole. Poi da allora è cominciato un processo lunghissimo. Anche...
Un processo lunghissimo. E dopo un anno e mezzo dal disastro ci arrivò una lettera dalla parte del direttore della Umbria Oli.
Guardi, ci arriviamo subito a questo, signora, ci arriviamo subito perché volevo dire questo. Poi in processo ognuno usa le armi che il codice gli consente, per carità, tutto giusto. Però se noi ripensiamo ad alcune cose che sono state fatte nel corso del giudizio per difendersi. Insomma, la ferita fa ancora molto male. Noi ascoltiamo un piccolo frammento di un presidio, di un sit-in che nel 2008, quindi un paio di anni dopo la tragedia, avvenne proprio davanti alla Umbria Oli, e un sit-in della CGIL. Sentiamo questo esponente della CGIL locale, sentiamolo.
Chiedere giustizia significa fare chiarezza, e chiedere giustizia, fare chiarezza, è esattamente il contrario di quello che ha fatto l'amministratore delegato della Umbria Oli, Giorgio Del Papa, che ha fatto una cosa assurda, inaccettabile: chiedere i danni alle vittime o ai figli delle vittime.
Signora Lorena, era qui che voleva arrivare, giusto?
Sì, era qui Mario Bravi. Innanzitutto lo saluto, Mario Bravi, Salettico qua della CGIL. Sì, volevo arrivare qui a questa richiesta.
Quanto vi hanno chiesto?
35 e oltre anche i milioni di euro.
35 milioni?
Sì, a tutti i familiari delle vittime.
E ora...
inclusi figli che avevano perso il padre, inclusi mogli che erano rimaste vedove, e inclusi i fratelli che stavano affrontando un dispiacere enorme, che si chiedevano tutte le mattine: ma come può essere? Perché? Cosa è successo?
35 milioni di euro, ovviamente la tattica processuale la capiamo anche per spaventare ripetiamo, codice alla mano, ognuno può fare quello che vuole, ci mancherebbe altro, però ovviamente fa male riascoltare questa cosa. E adesso siamo arrivati però alla sentenza definitiva e all'esecuzione della condanna per quanto riguarda il Giorgio Del Papa, che è entrato in carcere in questi giorni.
Sì, io, è vero, mio fratello non me lo riporta nessuno, però finalmente è stata fatta chiarezza, forse per qualcuno potrà dire: a me mio marito non me lo riportano.
Sì, qualcuno l'ha detto.
Mio fratello non me lo riporta. Ricordiamoci che quel qualcuno che ha detto: a me mio marito non me lo riporta nessuno, è stato detto che il marito aveva il 30% di colpa. Dunque, diciamo che diamo una botta, come si dice, no? Una botta alla doga e una al cerchio. Ecco.
Senta, è molto chiaro.
Voglio ricordare questo.
No, l'ha ricordato,
chi
l'ha fatto
è morto
bene.
Chi è morto da innocente, come mio fratello, ha finito di ribaltarsi nella tomba, perché gli avevano dato della ditta killer, dei che non erano buoni a fare il loro lavoro, di tutti i titoli.
E lei ha scritto: comunque ringrazio, quasi 12 anni di fatto, comunque ringrazio lo Stato italiano perché siamo arrivati ad un pronunciamento definitivo. C'è stato anche il passaggio del rischio della prescrizione, comunque siamo arrivati.
Sì. È vero, comunque siamo arrivati. Io anche 2 anni fa feci un annuncio che non doveva cadere in prescrizione, ma che doveva essere fatta chiarezza su questo fatto, perché volevo far riposare tutti i defunti che erano innocenti. Io sapevo che mio fratello era innocente. Mio fratello si è alzato la mattina, gli ha detto alla moglie: sono 16 euro di trasferta che prendo, e quelle 16 euro di trasferta non l'hanno fatto più ritornare a casa.
Senta, voglio dire, non è che siamo qui a rimestare il dolore, siamo qui a cercare di capire perché... e raccontare anche, perché le morti sul lavoro in questo paese sono talmente tante che è possibile essere raggiunti da questo flagello addirittura 2 volte, e questo è quello che è capitato, che
sì,
è accaduto a lei.
È accaduto a me.
Tra l'altro, la fermo un attimo, c'è un ascoltatore, ci scrive: ciao, davanti a me un cantiere con operai privi di sicurezza personale, di chi è la colpa? Punto interrogativo, non è firmato. Prego, signora Lorena.
Allora, io vivevo con un ragazzo che ci stiamo siamo cresciuti insieme. E questo è Siddhartha Gardini. Lui praticamente come lavoro faceva un bellissimo lavoro che a volte sembra... Se faceva, metteva le reti sulle pareti della montagna.
E quindi magari se passa una strada sotto, queste reti servono ovviamente per evitare la caduta.
Per le frane, sì. E lui era orgoglioso del lavoro, aveva i brevetti, parlava del suo lavoro. E purtroppo il 18 febbraio lui ha smesso di parlare del suo lavoro. Perché è morto di lavoro.
Senta, ma allo stato, guardi, le devo chiedere l'ultima cosa. È scivolato nel burrone, l'ho coperto,
sì,
scusi.
Siddhartha Gardini. Sì.
Senta, ma a questo stato a cui lei comunque dice grazie, che cosa chiede per arginare le morti sul lavoro?
Che non vengano messe più in secondo piano. Questo io chiedo. Più sicurezza, più controlli. Ma che non vengono messi più in secondo piano i morti sul lavoro. Perché come mio fratello, come Siddhartha, loro andavano a lavorare per il pane, per averci i soldi in tasca.
Anche per 16 euro in più per una giornata di lavoro con una trasferta.
Sì.
Signora Lorena, noi nel nostro piccolo continueremo sempre a tenere gli occhi ben aperti sul dramma di chi muore e al lavoro. Noi le mandiamo il nostro abbraccio, Lorena Coletti.
Grazie
per la sua testimonianza e tra poco.